Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
Insieme dunque per una nuova puntata, un buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta, come sempre, come mi piace ricordare la cronaca legata all'economia, il nostro punto di riferimento, cronaca macroeconomica che ci aiuta a dipanarci nell'ora e mezza della nostra trasmissione. Quindi quali sono gli appuntamenti che oggi hanno concentrato la nostra attenzione, la mia, quella della redazione, a partire dalla manovra economica? Lo avete sentito anche ieri, tutto oggi nei nostri GR. Ieri sera il Consiglio dei Ministri che ha varato la manovra economica, la legge di bilancio, il decreto legge fiscale. Stamattina però c'è stata la conferenza stampa del ministro dell'economia Giorgetti, proprio perché ieri sera si è fatto tardi a Palazzo Chigi e inevitabilmente, per quanto il governo abbia diffuso un comunicato al termine della riunione, c'è stata la necessità oggi di questa conferenza stampa del ministro dell'economia Giorgetti, con lui il vice ministro all'economia Leo, per illustrare i passaggi più importanti. Direi di rimandare al nostro primo spazio i numeri macroeconomici, dunque PIL, deficit e quant'altro. In questa premessa mi concentrerei sulle misure maggiormente, chiamiamole così, nazional popolari. Allora, Giorgetti e Leo sono intervenuti su pensioni, sui bonus casa, sulla famiglia, sulle plusvalenze, sui bitcoin che interessano sempre più italiani. Si è parlato anche delle accise, è stato chiarito che questo provvedimento di riallineamento tra diesel e benzina non rientra nella legge di bilancio, ma sarà parte di un decreto legislativo che arriverà in Parlamento, ma già il solo accennarne durante la conferenza stampa ha creato comunque delle polemiche, perché è inevitabile che vi sarà un aumento delle accise sul diesel e una diminuzione di quello sulla benzina. Il gettito dovrebbe essere zero, ma è facile per le opposizioni puntare su questo aspetto per dire che il governo aumenta le tasse. Poi vi è un giallo su, come ogni anno poi d'altronde, sulle risorse per la sanità. Il governo Meloni, questa è la terza manovra economica, ribadisce che in tutte e tre le manovre vi sono stati sempre aumenti percentualmente legati alla crescita del prodotto interno lordo, e siccome quest'ultimo è cresciuto, automaticamente le risorse messe sulla sanità sono aumentate. Questo è un dato di fatto, ma oggi il giallo è stato il seguente, perché si è pensato, almeno dai numeri diffusi, che potessero essere solamente circa 900 milioni quelli messi per il prossimo anno, e invece poi è dovuto intervenire il Ministero dell'Economia e delle Finanze con un nuovo intervento, specificando che si parla di interventi superiori ai 2,3 miliardi. Anche il ministro Schillaci ha detto è tutto ok, ma è questo un aspetto che comunque sarà da approfondire soprattutto la prossima settimana, quando poi arriverà nero su bianco la manovra in Parlamento. Questo dunque un primo capitolo della manovra. Poi vi è l'altro grande capitolo, che è quello dell'intervento su banche e assicurazioni. Allora qui anche la terminologia è molto importante, perché fa il gioco sia della maggioranza che delle opposizioni. Andiamo con ordine. Giorgetti ha detto che l'intervento su banche e assicurazioni, che se non sbaglio è di circa 2 miliardi e mezzo sulle banche e di 1 miliardo sulle assicurazioni, e Giorgetti ha parlato di sacrificio in un momento, in una congiuntura economica in cui queste grandi aggregazioni se lo possono permettere. Non di tasse, secondo Giorgetti, si tratta. Da parte delle opposizioni, in particolar modo il segretario PD Schlein, si dice si prende in giro gli italiani, perché è un gioco delle tre carte, non è altro che un anticipo di tasse che banche e assicurazioni pongono sulla manovra di quest'anno, quando queste tasse sarebbero riferite al prossimo biennio. Dunque anche su questo ci sarà da discutere e cercheremo di approfondirlo in un altro spazio della trasmissione di oggi. Poi quali altre notizie ci hanno colpito oggi nella giornata economica? L'argomento è sempre uno per quanto riguarda la siderurgia nel nostro paese, il rilancio o meno della ex Ilva. È tornato in funzione un alto forno molto importante, ma per quanto riguarda Taranto rimaniamo sotto livelli almeno riferiti al passato per quanto riguarda il volume della produzione e delle vendite. Anche qui sarà necessario prendere decisioni drastiche per garantire un futuro a un comparto molto importante anche per tutta la filiera industriale del nostro paese. E poi chiuderemo con una fotografia sul mercato del lavoro del nostro paese, ovvero come questo viene condizionato da una demografia che sta cambiando: meno nascite e invecchiamento della popolazione, una caratteristica abbastanza omogenea per tutti i paesi occidentali, ma che è particolarmente marcata nel nostro paese. Questo che cosa sta comportando e cosa comporterà soprattutto nel giro di 5-10 anni, ovvero non si troveranno più proprio a livello numerico certi lavoratori, ovvero siamo andati avanti per decenni dove la domanda era maggiore dell'offerta. Qui invece l'offerta di lavoro, nel senso di persone che si offrono al mondo del lavoro, sta diminuendo. Incroceremo questo aspetto della demografia con un rapporto Caritas molto importante di oggi, di come si mette in evidenza come il contributo dei migranti sia dall'altra parte molto importante per il mondo del lavoro. Questi dunque i punti per noi importanti e che seguiremo per la puntata di Focus Economia di oggi. Ricordo però sul fronte macroeconomico l'importante decisione domani della Banca Centrale Europea sul taglio o meno dei tassi. Su questo è intervenuto anche il ministro dell'Economia Giorgetti, che ha ricordato come l'inflazione sia ai minimi storici e quindi nulla dovrebbe impedire a Francoforte di intervenire su nuovi tagli dei tassi di interesse. 349-238-6666 il numero per i vostri WhatsApp. Stiamo parlando della Banca Centrale e dunque vado velocissimamente a dare un primo sguardo ai mercati. In questo momento, quindi a poco più di 10 minuti dalla chiusura, il FTSE MIB segna un più 0,36%, con segno positivo Leonardo più 2,81%, Saipem più 2,3%, Amplifon più 2,12%, Telecom Italia più 2,03%, con segno negativo in particolare Interpump Group, Italgas, Moncler e Campari. Questo per quanto riguarda Milano, mentre velocissimamente vado a vedere le altre piazze europee, ma in questo momento non mi aiuta il computer e quindi vi do prima Wall Street con un Dow Jones più 0,45, Standard & Poor's 500 più 0,15, il tecnologico Nasdaq che è praticamente sulla parità meno 0,02%. Le altre piazze europee: abbiamo Londra più 1,03%, Francoforte meno 0,11%, Parigi meno 0,37%. Questo il nostro primo punto sui mercati. Ringrazio in anticipo in regia Milano Valeria Bernardi, in redazione Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa. Direi di passare alle altre nostre notizie. Pochi giorni fa, quando siamo stati insieme in una recente puntata di Focus Economia, c'erano ancora i timori di un'escalation in Medio Oriente tra Israele ed Iran che potesse colpire i reciproci e nevralgici punti energetici, quindi il gas per Israele e il petrolio per quanto riguarda l'Iran. Questo scenario ancora non si è concretizzato e speriamo che non si concretizzi mai, ma il solo scenario aveva influito su un rialzo del petrolio, cosa che invece a distanza di giorni non sta più avvenendo. E dunque vediamo che anche oggi abbiamo un WTI con un meno 0,26% a $70.4 al barile e il Brent a $73.98 al barile, meno 0,36%. Certamente rimaniamo sopra la soglia psicologica dei €70. In questo caso i $70, scusate. Per quanto riguarda l'oro, siamo a $2.676.8 l'oncia, più 0,53%, e come gli ascoltatori più attenti di Focus Economia sanno, scende il petrolio, aumenta l'oro, è una regola abbastanza fissa per quanto riguarda le quotazioni. Il gas oggi a €39.3 al megawattora, meno 1,4%. Velocemente, sempre il nostro spazio dedicato all'energia, abbiamo parlato di gas e petrolio, c'è poi tutta la famiglia delle rinnovabili. Allora, su questo fa il punto oggi l'Agenzia Internazionale per l'Energia, che nel suo rapporto annuale del World Energy Outlook dice che nella seconda metà degli anni 20 è probabile che si assisterà a una pressione al ribasso sui prezzi dell'energia a causa di una più ampia disponibilità di petrolio e gas naturale liquefatto e a un eccesso di capacità manifatturiera per alcune tecnologie chiave dell'energia pulita, in particolare i pannelli solari e le batterie. Quindi, secondo l'Agenzia Internazionale, prezzi al ribasso, ma una domanda di elettricità che continuerà a crescere e aumenterà ancora nei prossimi anni, dopo che nell'ultimo decennio l'uso di corrente elettrica è cresciuto ad un tasso doppio rispetto alla domanda complessiva di energia. Per quanto riguarda gli accumuli e le reti, però, secondo sempre l'Agenzia Internazionale per l'Energia, gli investimenti non sono ancora sufficienti. Sapete benissimo come l'altra gamba delle energie rinnovabili siano proprio le reti adatte e soprattutto gli accumulatori che permettano di accumulare l'energia nei momenti in cui non viene richiesta e restituirla al mercato nei momenti dei picchi. Il ministro dell'Ambiente Pichetto ci ricorda che ad agosto sono state installate fonti rinnovabili per 4 gigawatt. Il tema delle ultime settimane, direi soprattutto da dopo l'estate, e su quale il governo sta accelerando decisamente, è quello del ritorno ad una produzione nucleare. Sono al lavoro comitati di esperti. Entro la fine di quest'anno sarà presentato da parte dell'esecutivo un quadro legislativo per il ritorno alla produzione nucleare di terza generazione avanzata e quarta generazione. Lo aveva detto in settimana nelle commissioni parlamentari il ministro Pichetto. La conferma arriva anche dal ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso alla presentazione al CNEL del libro verde sulle politiche industriali. Ascoltiamo allora Urso.
Il ritorno alla produzione di energia nucleare nel nostro paese è l'unica soluzione che abbiamo, tanto più in vista della piena decarbonizzazione e anche della rinuncia al gas come fonte di transizione. Nei prossimi decenni dovremo rinunciare anche al gas, e a quel punto dobbiamo garantire che vi sia una fonte energetica sicura, pulita, continuativa, autonoma e ovviamente anche capace di dare con un costo competitivo per le nostre imprese. Per questo il governo nel frattempo, avendo un obiettivo chiaro che metta a consultazione, presenterà entro la fine di quest'anno un quadro legislativo per il ritorno alla produzione di energia nucleare nel nostro paese, ovviamente di terza generazione avanzata o di quarta generazione, poi ovviamente quella di fusione, ma nel contempo stiamo lavorando per creare un soggetto che produca gli impianti nucleari di terza generazione avanzata e poi di quarta generazione in Italia. Perché una cosa è produrre energia nucleare, dobbiamo creare il contesto legislativo per produrre energia nucleare in Italia, e altra cosa altrettanto necessaria da avviare subito è quello di produrre impianti di energia nucleare di terza generazione avanzata e poi di quarta generazione in Italia.
Dunque, sicuramente un nucleare, lo abbiamo sentito perché lo ha ripetuto più volte il ministro Urso, di nuova generazione, che sia di terza o di quarta, sarà importante, perché sono tecnologie che in teoria dovrebbero essere più facilmente portabili ad una operatività in tempi brevi, su spazi minori, con pericolosità che in teoria, ripeto sempre in teoria, dovrebbero essere minori rispetto alle centrali di vecchia generazione che tutti conosciamo e per le quali però ricordiamo che l'Italia fino agli anni 60 è stata all'avanguardia. Poi ci fu il famoso referendum che, per quanto riguarda il nostro paese, bloccò lo sviluppo di queste centrali, fermo restando che per esempio l'Enel è rimasta una grande capacità in questo settore, infatti continua ad occuparsene all'estero. Per quanto riguarda l'economia internazionale, oggi la penalizzo un pochino e quindi vado molto veloce, se non con le solite minacce della Cina nei confronti di Taiwan. Pechino dice: non rinunceremo mai all'uso della forza su Taiwan. E poi il braccio di ferro tra Pechino e Washington che continua, soprattutto per quanto riguarda i chip, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Da segnalare oggi a Bruxelles, giorno prima dell'inizio del Consiglio europeo di domani, un summit molto importante Europa con i paesi del Golfo, è presente anche il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, ed è questa una novità molto importante. E poi il documento programmatico di bilancio dell'Italia è arrivato a Bruxelles ed è il momento in cui in queste ore si raccolgono tutti i vari documenti che arrivano dai paesi facenti parte dell'Unione Europea. Sentiamo brevemente il ministro dell'Economia Giorgetti sul deficit.
Abbiamo raggiunto, abbiamo definito l'accordo con la Commissione Europea per quanto riguarda i contenuti del piano strutturale per l'estensione a 7 anni.
Non è una cosa da sottovalutare questa, perché è importante aver raggiunto questo accordo sul deficit tra Roma e Bruxelles, proprio perché permette al governo di avere una prospettiva temporale di 7 anni, che non sono pochi, e cercare dunque di rimodulare e di fare un percorso credibile di riduzione di deficit e conseguentemente del debito. Giornata anche oggi non positiva per Stellantis, le consegne calano nel trimestre del 20%, conseguentemente vi sono l'annuncio di nuove sospensioni dell'attività in nuovi stabilimenti. Ma prima della pausa delle 17.30 vi volevo far ascoltare velocemente altri file audio, proprio perché oggi è il giorno della manovra economica. Allora, la legge di bilancio sarà in Parlamento il prossimo lunedì. Ancora Giorgetti, sentiamo.
La legge di bilancio vera e propria, che sarà presentata, che è stata approvata ieri, che sarà presentata in Parlamento nei termini previsti dall'ordinamento italiano, e quindi credo settimana prossima, penso lunedì 21, perché domenica 20 è ovviamente giorno festivo.
messaggio che ieri la Presidente del Consiglio Meloni con un passaggio sui social e oggi il Ministro dell'Economia Giorgetti hanno voluto ribadire che non ci sono nuove tasse, questo lo ha spiegato più volte oggi il Ministro Giorgetti. E poi, come dicevo, vi sono tantissime reazioni da parte delle cosiddette parti sociali, sindacati e forze imprenditoriali, critiche da parte delle opposizioni, l'ho detto, la segretaria del PD Schlein, soprattutto per quanto riguarda il sacrificio chiesto dal governo a banche e assicurazioni, parla del gioco delle tre carte. E per quanto riguarda il mondo imprenditoriale, andiamo ad ascoltare il primo commento di Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.
Diamo un giudizio cautamente positivo, sono state sicuramente fatte cose positive sulla conferma del taglio del cuneo fiscale e sulla suddivisione delle tre aliquote IRPEF, così come l'estensione delle detrazioni fiscali per le imprese che assumono personale a tempo indeterminato, i fringe benefit e la conferma della tassazione sui premi di produttività dal 10 al 5%, gli interventi sulla casa e sulla famiglia, positività sull'operazione che è stata fatta assieme all'ABI e alle banche, che ha consentito di mantenere un profilo sulla spesa sanitaria di cui il Paese ha estremamente bisogno.
Lo dicevo, la giornata per Stellantis non è sicuramente positiva e allora c'è anche la prima reazione del governo con il ministro del Made in Italy Urso che dice serve un piano, altrimenti siamo senza certezze. Vedremo poi in cosa consisterà questo piano, noi ci fermiamo.
Focus Economia.
Di nuovo insieme Focus Economia. Fuzimib ha chiuso a più 0,24%, per quanto riguarda lo spread tra BTP e Bund a 10 anni 123 punti con un rendimento al 3,40%. Apriamo il cantiere, facciamo anche noi così, apriamo oggi il cantiere della manovra, nel senso il nostro approfondimento di oggi di Focus Economia che ci accompagnerà fino alle 18, prima in forma più generale, poi con un focus particolare sul contributo a banche e imprese richiesto dal governo. Ne parliamo in questa fase con il collega Dino Pesole, editorialista del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Dino.
Grazie, buon pomeriggio anche a te, agli ascoltatori, eccomi.
Allora Dino, prima di entrare nel dettaglio di quanto almeno siamo riusciti a capire oggi dai documenti diffusi dal governo, c'è qualche aspetto che ti ha sorpreso, vista comunque l'accelerata del governo? Non si pensava tra ieri e oggi che si arrivasse addirittura all'approvazione di un testo riferito alla manovra economica?
Sì, in effetti questa è la novità maggiore, perché eravamo tutti in attesa che venisse approvato solo il documento programmatico di bilancio, che deve essere consegnato a Bruxelles appunto entro il 15 ottobre, cosa che è stata fatta ieri sera, mentre per la manovra c'era tempo ancora per qualche settimana. Invece il governo ha deciso di accorpare tutto, probabilmente perché in questo modo, secondo me, ha definito già ora sia la cornice entro la quale si collocherà la prossima manovra attraverso il documento programmatico di bilancio, che è la manovra stessa, probabilmente anche su sollecitazione della Presidente del Consiglio, che appunto ha preferito questa accelerazione anche, devo dire, per evitare che poi, come dire, la polemica politica che era si era sviluppata nei giorni scorsi su vari aspetti della manovra andasse a prevalere. In questo modo si è messo un punto fermo e ora naturalmente, come si può dire, il percorso comincia adesso, perché si tratta di verificare in Parlamento quali potranno essere gli eventuali aggiustamenti, vediamo se ci sarà margine, non sarà come l'anno scorso, quando ricordo che la legge di bilancio arrivò sostanzialmente blindata in Parlamento. Quindi, come dire, è l'inizio di un iter, per il resto si conferma per gran parte quanto avevamo segnalato nei giorni scorsi sull'impianto generale della manovra, con questa novità che è interessante, che riguarda il pacchetto sociale cosiddetto, cioè la carta per i nuovi nati con un aiuto da 1.000 euro ai genitori con ISEE fino a 40.000 euro e più, quindi anche dei margini che vengono individuati per le famiglie con più figli con assegno unico. Poi c'è il tema ovviamente della spending review, se vuoi ne possiamo parlare.
Certamente di no. Prima hai fatto bene ad anticipare quello che per molti è l'inizio, può essere di un avvio di, anche per il nostro paese, di un cosiddetto quoziente familiare?
Eh sì, e questa è l'intenzione. Ricordo che il tema del quoziente familiare è presente nelle dichiarazioni programmatiche di questo governo. Finora non è stato possibile metterlo in pratica, cioè in sostanza si tratterebbe di arrivare a una forma di tassazione del reddito familiare scomposto per i singoli componenti e che dovrebbe a regime essere quello come dire, che in qualche modo orienta la tassazione. In questo modo si riesce ad anticiparne alcuni effetti e devo dire che si lega anche al tema della revisione delle detrazioni che il governo intende mettere in pratica attraverso un primo avvio del taglio delle cosiddette spese fiscali e lì ci sarà, adesso vedremo bene nel testo, comunque un aspetto che riguarderà le maggiori detrazioni che vengono attribuite alle famiglie più numerose.
Certo.
E questo può essere considerato come un anticipo del quoziente familiare.
Dino, ti fermo proprio 30 secondi perché sta parlando da Bruxelles la Presidente del Consiglio Meloni proprio sulla manovra.
Quello del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopodiché come copriamo tutte queste misure? Penso lo abbiate visto. 3 miliardi e 6 circa arrivano da banche e assicurazioni, altri 3 miliardi e mezzo arrivano dai ministeri e per il resto ha lavorato molto bene la nostra riforma fiscale perché tra entrate e lotta all'evasione fiscale avevamo, diciamo, delle risorse che potevamo utilizzare. Questo a grandi linee, poi come vi ha già detto il ministro Giorgetti col vice ministro Leo all'atto della presentazione della manovra in Parlamento, perché oggi non era possibile, faremo un'altra conferenza stampa così insomma
bene.
Anche dare dei
e
dettagli.
Dino, guarda, siamo stati fortunati perché la Premier Meloni ci ha dato proprio l'assist, si direbbe in gergo calcistico, perché mentre stavi anticipando le misure della manovra, la mia prossima domanda sarebbe stata: ma dove prende il governo le risorse? Secondo la Premier è già un passo in avanti con i 3,5 miliardi che arriveranno da banche e assicurazioni.
Sì, questa è una delle fonti di copertura che sono state individuate, devo dire, con una trattativa serrata soprattutto col sistema bancario. Ricordo che questa non è propriamente una nuova tassazione, ma è un anticipo sulle imposte per 2 anni che devono essere corrisposte, con il rinvio sostanzialmente della deducibilità per il 2025-2026 con un percorso dilazionato nel tempo. E questo è un primo passaggio. Poi ricordo che ci sono circa 9 miliardi che sono stati individuati sostanzialmente in deficit e questo è possibile grazie allo scarto che c'è tra il deficit tendenziale, cioè quello che si avrebbe se non ci fosse alcuna variazione, no? Delle misure rispetto al programmatico, che è quello che si intende mettere in campo con la manovra. E grazie soprattutto alle maggiori entrate che si sono registrate quest'anno, stiamo parlando di più di 20 miliardi nei primi 9 mesi dell'anno, quindi senz'altro qui si va a prendere. E poi c'è l'aspetto anche questo che è stato aggiunto, devo dire, nell'ultimo momento, e cioè questa versione che si chiama spending review. In realtà sarebbe più opportuno chiamarla tagli lineari, perché si tratta di un taglio del 5% in media alle spese dei ministeri, che si traduce, secondo quello che c'è scritto nel documento programmatico di bilancio in 2,1 miliardi per i ministeri, cui si aggiungono 770 milioni per gli enti locali, e qui siamo circa a 3 miliardi. E questo è in larga
c'è misura. Poi Dino, scusami, c'è Dino, ti chiedo proprio la sintesi, il tema della sanità. Come hai ricostruito le incomprensioni di oggi sui fondi che vengono messi per il prossimo anno?
Ma sì, qui si tratta di cifre che vengono in questo momento immesse con devo dire, c'è un po' di confusione, perché in realtà, se uno legge il documento programmatico di bilancio, c'è scritto, l'hanno riportato anche le agenzie, che nel 2025 ci sarebbe un incremento di 880 milioni, sì, e di 3,2 miliardi nel 2026. Ma poco fa il Ministero dell'Economia ha smentito queste cifre, che evidentemente sono, come dire, parametrate su livelli diversi dal conteggio che verrà fatto con la legge di bilancio, in cui si dice che invece nel 2025 ci saranno 2 miliardi e 3 in più rispetto al 2024. Ma credo che abbia ragione il ministro Schillaci quando dice che la suddivisione tra i due anni è in corso, e poi quello che conta è la percentuale rispetto al PIL, e quindi questo è... Certo. Evidente.
Grazie Dino Pesole, che sicuramente risentirete nelle prossime settimane, perché l'abbiamo detto, il cantiere della manovra è iniziato di fatto tra ieri sera ed oggi, e da qui all'approvazione di fine anno saranno veramente tante settimane. Ci fermiamo per il traffico, grazie ancora a Dino Pesole.
Focus Economia.
Quanto riguarda il mitico allineamento, o come tanti hanno dichiarato, l'incremento, la stangata, diciamo che questo non è contenuto nella legge di bilancio, è un obbligo, un impegno europeo, come tutti voi sapete, ma sarà gestito poi in base a quelle che saranno le indicazioni del Parlamento nell'ambito del decreto legislativo fiscale che sulle accise che abbiamo pure approvato ieri.
E così dunque il ministro dell'economia Giorgetti sul tema delle accise, che poi appassiona un po' tutti, perché tra diesel e benzina siamo tutti coinvolti. Ma velocemente avrei individuato 3 temi di discussione, prima di quello delle banche, che affronteremo tra brevissimo. Allora, sulle accise abbiamo ascoltato il ministro dell'economia, poi l'altro tema, ecco, è questo qui famoso di Giorgetti sul catasto, che così anticipo alla regia quale file andare a recuperare, perché l'altro tema era quello di un aumento. L'accusa al governo era di un aumento delle tasse sulla casa, perché si dice l'indicazione è quella che chi ha usufruito dei vari bonus edilizi deve, come prevede la legge, segnalare la propria rivalutazione catastale. Secondo le critiche, questa è una nuova tassa. Giorgetti si è difeso in questa maniera. Sentiamo.
La vicenda del catasto non è contenuta nella legge di bilancio, semplicemente perché c'è già nell'ordinamento ed è uno degli impegni che abbiamo assunto nel piano strutturale di bilancio, e cioè non l'aggiornamento delle rendite catastali, l'aumento delle rendite catastali, ma semplicemente, banalmente, quello che è già normalmente previsto per tutti noi, e cioè chi ha usufruito del super bonus deve fare l'aggiornamento delle mappe catastali, e chi non ha mai dichiarato al catasto un'abitazione, un'unità immobiliare, andremo con gli strumenti di cui tutti voi siete a disposizione andare a vedere se esiste o non esiste.
E dunque attenzione, perché andremo a vedere, dice il ministro dell'economia Giorgetti, per quanto riguarda le denunce catastali. Dunque accise, catasto, tutti e due argomenti fuori però della manovra. E vediamo invece ad un tema che è all'interno della legge di bilancio, che è quello che Giorgetti ha definito dei sacrifici chiesti a banche e ad assicurazioni e quindi lo abbiamo sentito anche dalle parole della Premier Meloni poc'anzi da Bruxelles, per un totale di 3,5 miliardi. Di tutto ciò parliamo con la collega del Sole 24 Ore, Laura Serafini. Buon pomeriggio, Laura.
Buon pomeriggio a voi.
Allora Laura, aiutaci a districarci tra anche i termini che vengono utilizzati. Giorgetti ha parlato di sacrificio chiesto a banche e assicurazioni, secondo la segretaria del PD Schlein è un gioco delle tre carte, non è altro che un anticipo di tasse che comunque banche e assicurazioni avrebbero versato all'erario. Aiutaci.
Allora, districarsi in effetti è la parola adatta, perché ci sono tante complessità e anche un lavoro che è stato fatto in velocità dal governo, per cui ci sono degli aspetti che ancora vanno un po' chiariti meglio, però la sostanza che si tratti da parte delle banche di un contributo che poi verrà restituito è corretta, nel senso che sono delle deduzioni che le banche possono avere per due anni, nel 2025 e nel 2026, di cui non beneficiano, quindi è diciamo una minore entrata di cassa per la banca, vengono rinviate e recuperate a partire dal 2027 per tre annualità. Quindi si tratta di proprio una specie di prestito, ti togli i soldi prima, della liquidità prima, così tu riesci a fare fronte a una serie di coperture per la manovra, però poi quelle somme le recupero. Però il sacrificio c'è, nella misura in cui, e le banche lo sanno bene perché è il loro lavoro, la liquidità genera interessi, quindi il fatto che tu non la utilizzi, la dai allo Stato e la recuperi dopo, comunque ti determina un minore introito e un vantaggio per le casse dello Stato. Quindi cioè, non è proprio una semplice partita di giro, c'è diciamo un po' di valore in questa cosa.
Laura, scusami, innanzitutto la tua spiegazione è stata perfetta, perché ecco, hai aiutato me e i nostri ascoltatori a capire che in effetti forse la verità sta nel mezzo, non è una partita di giro, ma in effetti le banche comunque rinunciano agli interessi su una certa liquidità. Ma ti volevo far ascoltare ai nostri ascoltatori come oggi il ministro Giorgetti fosse particolarmente carico nelle sue dichiarazioni. E laddove gli è stato chiesto, l'associazione delle banche si è presa un po' di tempo per valutare questo intervento che lei chiama sacrificio, sentiamo come ha risposto il ministro Giorgetti. Quindi Giorgetti che ha fatto un parallelismo con chi lavora nel mondo della pesca e gli operai.
Io penso che facciano bene essere cauti, tutti fanno bene essere cauti, diciamo che era abbastanza nota la vicenda, credo interiorizzata anche dai mercati, va come è giusto che vada e come io ho detto molte volte, diciamo che i pescatori e gli operai sono contenti dopo questa legge di bilancio, qualcun meno, qualcosa di meno probabilmente le banche, però va bene così.
Laura, un tuo commento velocissimo, 30 secondi e siamo a ridosso del GR sulla non contentezza delle banche.
Vabbè, l'abbiamo detto, fanno un sacrificio, però quello che dice il ministro, il mercato, cioè gli azionisti delle banche, gli investitori avevano già scontato questa cosa, quindi non c'è un impatto vendite dei titoli bancari che sarebbe stato il vero problema in questo momento. Dopodiché la cautela delle banche e dell'ABI è legata al fatto che i numeri, le cifre che hanno dato oggi in conferenza stampa ancora non sono esattamente definitive, cioè sono dei numeri degli ordini di grandezza, ma insomma ci sono ancora dei calcoli da fare, per cui giustamente uno finché non sa quanto versare aspetta a parlare.
Perfetto, grazie Laura, e scusami se ti ho messo questa fretta nella chiusura. Grazie Laura Serafini, collega del Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo per il GR delle 18.
Da Conad è arrivata la nuova collezione Elegance firmata Thun, per rendere ogni momento a tavola un'emozione da condividere. Raccogli i bollini facendo la spesa con carta insieme e colleziona i tuoi prodotti preferiti. Scopri di più su conad.it.
Ingegnere, guardi che crepi a casa mia. Cosa possiamo fare?
È un cedimento delle fondazioni. Con le siccità di questi tempi ormai succede spesso. Chiamiamo Uretek. Collaboro con loro da molti anni e hanno soluzioni brevettate e innovative.
Ma come intervengono?
I professionisti di Uretek consolidano casa sua con iniezioni di resine espandenti in modo rapido, pulito, senza scavi e lavori edili.
Contattiamoli subito.
Uretek. Ripristiniamo strutture con iniezioni di resine. Uretek.
Come nasce una rivoluzione? Da un'idea, un bisogno, un progetto pensato in grande, per tutti. Nasce nel 99 con Fineco e i suoi consulenti, sempre al tuo fianco, per aiutarti a dare forma al tuo futuro e valore ai tuoi investimenti. Da 25 anni guardiamo lontano, restandoti vicino. Trasferisci i tuoi investimenti in Fineco, puoi ricevere fino a 15.000 euro in buoni Amazon. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, iniziativa valida fino al 2 dicembre 2024. Regolamento completo e dettagli su finecobank.com.
Ehi, finalmente sei arrivata, entra!
Wow, ma che cambiamento! La tua casa è così bella e accogliente! Ma come hai fatto?
Merito di Leroy Merlin e della festa della casa!
Beh, non ci resta che festeggiare!
Da Leroy Merlin è tornata la festa della casa! Fino all'11 novembre approfitta di tantissime offerte a prezzi imbattibili per rinnovare tutta la casa! Un esempio? Climatizzatore Candy scontato del 28% a soli 299 euro! Ti aspettiamo in negozio su leroymerlin.it! Leroy Merlin, voglia di fare casa!
E il premio Libero Professionista dell'anno va a te, che scegli i buoni pasto Satispay per la tua attività. Non solo sono super comodi da usare, ma ti fanno anche risparmiare sulle tasse.
Vai su buonidavvero.it e scopri tutti i loro vantaggi.
Focus Economia. My life.
Ed eccoci di nuovo insieme, Focus Economia, in studio Vincenzo Miglietta. Poco prima della pausa per il GR delle 18 stavamo parlando delle banche, del sacrificio che il ministro, come l'ha definito il ministro dell'economia Giorgetti, che il governo ha chiesto agli istituti ma anche alle assicurazioni. Poco fa l'intervento da Bruxelles della premier Giorgia Meloni, che dice: volevamo da una parte riuscire ad avere risorse che potessero essere redistribuite alle famiglie con redditi bassi, ma non volevamo nemmeno dare il segnale che le banche sono avversarie, per questo c'è stata collaborazione. Questa è la dichiarazione poco fa del Presidente del Consiglio Meloni, che è intervenuta poi anche sul nodo delle risorse alla sanità. Non ci sono mai state così tante risorse sulla sanità, lo ha detto Meloni, ricordando l'incremento proporzionale e percentuale all'aumento del prodotto interno lordo. Ma sono le 18:10 e 18 secondi, quindi andiamo molto veloci. Il nostro approfondimento di adesso è dedicata al futuro della siderurgia nel nostro paese. Quando si parla di acciaio pensiamo tutti alla ex Ilva. Parliamo di questo con il collega del Sole 24 Ore, Domenico Palmiotti. Buon pomeriggio, Domenico.
Buon pomeriggio, Vincenzo, e agli ascoltatori.
Domenico, allora, con la tua proverbiale sintesi, aggiornaci sull'ex Ilva. Si è riacceso un alto forno, ma produzione e vendite restano comunque inferiori ai livelli di tanti anni fa. Poi si è tornato comunque a parlare anche per bocca del ministro Urso anche di un'ipotesi di vendita.
Sì, la produzione dell'Alto Forno 1 è già cominciata ieri sera e questa notte, ci sono state già le prime colate di ghisa. Come dicevi tu, la produzione rimane nettamente lontana da quella che era l'Ilva di un tempo di prima del sequestro. Con questo secondo Alto Forno in funzione, l'azienda conta di consuntivare il 2024 a circa 2 milioni di tonnellate, che è un livello inferiore alle potenzialità di Taranto. Se Taranto venisse messa nelle condizioni di funzionare a pieno regime. Ovviamente la ripartenza dell'alto forno, che è stata molto criticata da movimenti, associazioni, settori dell'opinione pubblica, ma anche dal Comune di Taranto e dalla Regione Puglia, la ripartenza dell'alto forno, dicevo, è, come ha detto il Ministro, uno step verso la decarbonizzazione. In che senso? Perché la ripartenza dell'alto forno serve a tenere la fabbrica in equilibrio, serve a dare all'ex Ilva quel minimo di produzione per agganciare il 2027, quando ci saranno i nuovi forni elettrici che funzioneranno col preridotto di ferro, e quindi, essendo diversi dagli forni elettrici che sono esistenti attualmente in Italia, che sono alimentati col minerale di ferro, permetteranno ai forni elettrici di Alex Silva di soddisfare le esigenze qualitative dell'industria manifatturiera italiana, a partire dall'automotive. Urso inoltre ha detto un'altra cosa importante, che il governo eserciterà la Golden Power nella vendita dell'ex Ilva. La procedura è già avviata e questo permetterà di porre condizioni, prescrizioni vincolanti a chi poi acquisirà l'azienda. Ci sono 15 offerte in gara, 3 di queste riguardano tutto l'asset Ilva, altre invece certo, singoli pezzi, ma Urso attende altri investitori.
Ecco Domenico, l'utilizzo del Golden Power è secondo te per evitare quanto successo a suo tempo con ArcelorMittal?
Infatti Urso gli è stato chiesto: ma il governo, lo Stato vuole rientrare nella nuova società? Urso ha detto: abbiamo già visto l'esperienza di ArcelorMittal, non è stata certo brillante, lo Stato era azionista, metteva i soldi ma non comandava nulla, noi riteniamo che la soluzione della Golden Power sia molto più efficace.
Domenico, tra gli acquirenti ricordavi, se non sbaglio, 13 offerte o comunque presenze di acquisto, c'è un nome che è più favorito rispetto agli altri, secondo te, vista la capacità, la forza economica?
I pretendenti a cui si guarda, diciamo, con più interesse sono Jindal, che è comunque un ramo della struttura industriale di Jindal che già gareggiò a suo tempo nel 2017, poi fu battuto da Acciaieri d'Italia, poi ci sono gli azeri di Bacustel, questi porterebbero anche una nave rigassificatrice per alimentare l'impianto di gas l'impianto del preridotto, e poi ci sono i canadesi di Stelco che sono passati ad un gruppo americano. Però io credo che ci si attenda che compaiano altri gruppi, e segnatamente gli ucraini di Metinvest e l'italiano Arvedi, che potrebbero anche agire in cordata. Urso appunto ha detto che lui si attende altri pretendenti, altri investitori, e su questo si è mostrato fiducioso.
Ecco Domenico, un'ultima domanda: quando tu ricordi la produzione di tanti anni fa dei milioni di tonnellate, è comunque una produzione, un livello produttivo che attualmente non sarebbe comunque riproducibile, visto che all'epoca comunque si inquinava. Quindi quali sarebbero i target credibili di produzione al momento con i nuovi forni per Taranto?
Allora, lo stabilimento produceva molti anni fa 8 milioni, anche più, di tonnellate. Adesso l'autorizzazione a produrre è per 6 milioni di tonnellate. Se quest'anno si faranno 2 milioni si è abbondantemente sotto, quindi attualmente il battente è 6 milioni, però con la nuova autorizzazione, con le nuove valutazioni di impatto ambientale, si dovrebbe cercare di risalire a 8 milioni. Di questi 8 milioni, 4 saranno da forno elettrico.
Perfetto, perfetto, grazie così, grazie a Domenico Palmiotti, collega del Sole 24 Ore da Taranto, e noi facciamo il punto sul traffico.
Focus Economia.
E rientriamo Focus Economia in studio Vincenzo Miglietta, parliamo di lavoro e di quanto la fenomenologia del lavoro in tutti i suoi aspetti sia influenzata dai cambiamenti demografici. Da una parte l'invecchiamento della nostra popolazione, dall'altra il calo delle nascite. In meno di 10 anni potremmo avere fino a 700.000 lavoratori in meno. Questo dato lo andiamo ad incrociare anche con un rapporto Caritas di oggi, dove cresce sempre di più il contributo al mondo del lavoro dei migranti. È un po' questo lo sforzo che cerchiamo di fare in questa ultima parte di Focus Economia di oggi, vedere come sta cambiando il mondo del lavoro. Allora, per capirne di più, abbiamo con noi il direttore della Fondazione ADAPT, Francesco Seghezzi. Buonasera Seghezzi.
Buonasera, grazie dell'invito.
Grazie a lei della sua partecipazione. Da dove vogliamo partire? Direi dai vostri dati, perché sono abbastanza allarmanti, ovvero non tra tanti decenni, ma già nei prossimi 5-6 anni il nostro paese potrebbe avere addirittura fino a 700.000 lavoratori in meno, causa la demografia che sta cambiando.
Sì, allora, se noi consideriamo un tasso di occupazione più o meno stabile, ma che ovviamente tutti speriamo cresca, e prendiamo i dati sulle previsioni demografiche in uno scenario intermedio, quindi non uno scenario troppo negativo né troppo positivo, tenendo diciamo pari il saldo migratorio che più o meno è in corso,
sì.
La stima è quella di 700.000 lavoratori meno circa nel 2030 e di 2 milioni nel 2040. Chiaramente questo è uno scenario che allarma, perché è fatto a dati attuali. Evidentemente, se noi crescessimo molto col nostro tasso di occupazione, che sappiamo essere storicamente molto basso, all'ultimo posto in Europa, i dati di ieri dell'OCSE ci dicono al penultimo posto nell'OCSE, beh, chiaramente potremmo recuperare. Diciamo che non è per forza un destino questa, certo, dinamica, ma implicherebbe cambiamenti importanti, perché sarebbe comunque una svolta significativa in un paese che ha sempre avuto un tasso di occupazione molto basso, ripeto.
Ecco, è questo un trend che voi avete messo in rilievo, che è comune comunque a tutti i paesi occidentali, ma l'Italia ne è particolarmente colpita. Come mai?
Perché l'Italia è insieme il paese, come dicevo poco fa, col tasso di occupazione più basso, quindi con un numero di persone che in età da lavoro lavora effettivamente, che è di circa il 62% in questo momento, e allo stesso tempo uno insieme alla Germania, ma noi battiamo leggermente la Germania, uno dei paesi più vecchi e con un tasso di natalità invece, su questo siamo abbastanza campioni, più basso. Quindi è un mix che, letto in una prospettiva del prossimo decennio, è abbastanza micidiale, nel senso che nasceranno meno persone, questo già lo sappiamo. In più sappiamo già che ne sono nate poche, e quindi sappiamo già che entreranno in età da lavoro poche persone, e che mediamente quelle che entrano in età da lavoro, le persone che entrano da lavoro non per forza, chiaro, lavorano, ne lavorano 60 su 100. Quindi l'insieme di questi elementi ci deve far preoccupare. Diciamo che noi siamo un centro di ricerca che tendenzialmente vuole dare suggerimenti poi per il decisore politico, per gli attori sociali, di intervenire. Quindi l'obiettivo non è certo quello di tracciare uno scenario apocalittico senza alcuno scopo, diciamo così, fino a se stesso, ma di dire: guardate che questa è probabilmente l'urgenza, quella di attivare le persone che non stanno lavorando, gestire i flussi migratori in un certo modo, probabilmente anche governare i processi di automazione per sostituire quei lavori che oggi si fanno molta fatica a trovare e che spesso a volte coincidono con quei lavori, diciamo, certo, meno qualificanti per le persone.
Ecco Seghezzi, proprio perché non vogliamo tracciare un quadro apocalittico, e già ha anticipato a darci qualche soluzione al fenomeno, quali sono però, prima una domanda che mi interessa, quali sono le fasce d'età che, vista una demografia che ci sono meno giovani e più anziani, quali sono le fasce d'età che risultano più vacanti a livello lavorativo? Perché logicamente si invecchia tutti noi, ma vi sono delle fasce che in base agli anni di nascita sono più o meno, certo, capienti.
Allora, noi abbiamo un tasso di occupazione tra i 25 e i 34 anni, che è quello, diciamo, della prima maturità, considerando che le persone in Italia si laureano un po' più tardi dei, sì, loro colleghi europei, che è ancora inferiore al 2007, quindi non ha mai recuperato dalla crisi finanziaria, quindi quello sicuramente è una fascia che continua ad essere in sofferenza. mentre abbiamo una fascia over 50 che ha visto sia come tasso di occupazione che come numero di occupati un aumento enorme, perché si è concentrata la popolazione lì e quindi è aumentata, diciamo così, quasi statisticamente, ma allo stesso tempo ci sono stati tanti assunti in quelle fasce d'età. Questo dovrebbe interrogarci molto, perché noi abbiamo tante imprese che cercano e che assumono solo una parte di giovani, c'è invece una parte di giovani che continua in qualche modo ad arrancare nonostante le imprese continuino a cercare. Questo è un po' un paradosso, certo, ma che deve suggerirci che va attenzionato.
Ecco, tra le varie soluzioni, già un po' ce le ha anticipate, e questo ci permette anche di incrociare lo studio ADAPT con il rapporto Caritas di oggi sul contributo dei migranti all'occupazione. Lei ci ha detto in apertura del nostro blocco che comunque il saldo dell'immigrazione attuale comunque non potrebbe fermare questa crescita demografica e conseguentemente la decrescita lavorativa nel nostro paese. Dunque, a quali numeri dovremmo guardare per quanto riguarda l'immigrazione?
Allora, io non credo che l'immigrazione sia l'unica soluzione, per cui è normale che il saldo migratorio, anche se aumentasse in qualche modo e anche se fosse magari più afferente alla domanda di lavoro che c'è, non riuscirebbe a risolvere, certo, il problema. Per cui, come dicevo prima, c'è un tema di automazione da porci, c'è un tema di attivazione di donne, di giovani e di occupati, soprattutto nel mezzogiorno, da porci. Oggi ci sono circa il 10% di lavoratori stranieri tra gli occupati italiani, quindi sono quasi 2,5 milioni. Il tema è che abbiamo anche un tasso di disoccupazione e di inattività molto forte tra gli immigrati, perché c'è un livello di integrazione in Italia, diciamo, non ottimale, per cui c'è da un lato un tema di come integrare meglio le persone, dall'altro di come farle uscire, soprattutto gli stranieri, dal lavoro irregolare, che spesso, sì, non è registrato, perché noi facciamo, mi passi il termine brutto, un utilizzo di forza lavoro straniera spesso in modo abbastanza illegale, con il lavoro nero, il fenomeno del caporalato nel settore agricolo è quello, diciamo, più lampante, ma ce ne sono tanti altri. Quindi se paradossalmente noi facessimo una sostituzione di una quota di occupati che non ci sono con lavoratori stranieri a basso valore aggiunto e in gran parte irregolari, diciamo che non aiuteremmo l'occupazione italiana. Quindi il tema non è soltanto più lavoratori,
è uno degli elementi, l'aspetto dei migranti, ma anche la qualità poi e la vita,
soprattutto la qualità, certo, del lavoro e l'integrazione. Chiaro. Non possiamo pensare di gestire gli stranieri come manovalanza a basso costo.
Assolutamente no. Mi interessa anche chiederle l'aspetto dell'automazione, quanto può sostituire la forza lavoro umana in maniera positiva, sia chiaro questo.
Questo dipende molto da noi. Noi sappiamo che abbiamo una quota di piccole imprese molto elevate in Italia, che a volte fatica a fare investimenti significativi in innovazione, però ci sono tante imprese anche più grandi che hanno iniziato a sostituire determinati lavori non particolarmente qualificanti per le persone, sì, che magari invece questi macchinari generano lavori che sono un pochino più qualificanti. Il tema più semplicemente è non lasciare che ci sia una tecnologia che si muove in modo quasi autonomo, ma che ci sia una progettazione degli investimenti sull'automazione che vadano diretti a quei lavori che si fatica a fare. Se non facciamo queste due cose insieme, rischiamo di automatizzare lavori per cui servono persone disposte a farli e non invece ad altri per cui non troviamo persone.
Chiaro, è un
ennesimo paradosso.
Qui la Seghezzi, la domanda su che affascina un po' tutti noi in questo periodo è sempre l'automazione, l'intelligenza artificiale, ma io invece voglio tornare al discorso della fascia 25-34 anni che non ha più recuperato, lei ci diceva, a livelli di anni fa. È su questa fascia che noi dobbiamo puntare, cosa si può fare? 30 secondi, allora, grazie.
Sì, si può, dico una cosa sola tra le tante che si potrebbero fare. Bisogna integrare di più il mondo della formazione e il mondo del lavoro. La scuola e il lavoro non si parlano, i giovani escono da un percorso formativo senza conoscere il mondo del lavoro, perché non l'hanno incontrato prima in nessun modo, sono disorientati, hanno delle idee rispetto al lavoro che non sono quelle del mondo del lavoro reale, le imprese hanno un'idea dei giovani che non sono quelle dei giovani di oggi, questo rallenta moltissimo il processo di incontro tra domanda e offerta, lo rende inefficiente, e questo rallenta molto la stabilizzazione dei giovani nel mercato del lavoro e quindi abbassa il tasso di occupazione.
Speriamo che queste sue indicazioni siano ascoltate anche da chi di dovere, si dice sempre in questi casi. Grazie al direttore della Fondazione ADAPT, Francesco Seghezzi. Buonasera, Seghezzi.
Grazie a voi.
Grazie. Noi siamo in chiusura di programma e allora, come sempre, un ringraziamento va in regia a Valeria Bernardi, in redazione a Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa. Io vi lascio alla Zanzara. Un saluto da Vincenzo Miglietta.